per andare in onda, Sister, in cerca di alleate, in cerca di alleati.
Benvenuti e benvenute a questa nuova puntata di Sister sulle frequenze di Radio Popolare. Io sono Clarice Trombella. 16:30 circa, io vorrei subito cominciare con ringraziare tutte quelle persone che mi hanno scritto commentando, dandomi dei consigli, facendo delle considerazioni sulle puntate, sugli argomenti di cui abbiamo parlato finora con i nostri ospiti imprescindibili, perché Sister è sempre in cerca di alleati, di alleate, di alleat. E quindi io vi ricordo il modo più semplice per mettervi in comunicazione con me tramite Instagram. Mi cercate col mio nome, Clarice Trombella, e mi scrivete. E cominciamo subito ad ascoltare il primo brano di questa puntata di Sister, un brano di una band che, diciamo, diventa esemplare in questa puntata, perché vediamo chi indovina, introduce il tema di oggi. Loro sono le L7 con un brano che mi divertivo tanto a suonare con la mia band. Quindi L7 con Pretend We Are Dead. A tra poco. È il 1992, siamo in Inghilterra, durante lo storico festival di Reading, e sul palco si stanno per esibire i Nirvana e Nick Cave davanti ovviamente a migliaia di persone. Però in questo momento sta suonando una band, l'Il Seven appunto. Stanno suonando Fast and Frightening, ma in quel momento qualcosa va storto. Ci sono infatti dei problemi tecnici, cercano di risolverli, il pubblico incomincia a innervosirsi e incomincia a tirare del fango da terra sul palco. Donita Sparks, cantante chitarrista del gruppo, reagisce con un gesto che verrà considerato uno dei gesti più potenti ed emblematici del movimento Riot Girl. Infatti, stufa dell'atteggiamento irrispettoso e impaziente del pubblico, si sfila il tampone, non lo getta subito contro il pubblico, anzi, in qualche modo gli avvisa, e questo lo considero un gesto di grande eleganza. Non sto scherzando. E si rivolge così al pubblico.
Eat my used tampon, fuckers. Oh, Jesus. Watch out for tuberculosis. All right.
E quindi Donita Sparks dal palco si sfila il tampone e grida al pubblico: ho un piccolo regalo per voi. Mangiatevi il mio tampone usato, fuckers. Lo lancia addosso al pubblico e dice: state anche attenti alla tubercolosi, eh. Sarà pur lecito considerarlo un gesto disgustoso, ma Donita Sparks ha usato il proprio tampone, il proprio sangue mestruale come arma. Ha usato come arma ciò che è tutt'oggi considerato un enorme tabù, qualcosa di cui bisogna vergognarsi, qualcosa da non chiamare mai col suo vero nome. La storia ce lo insegna: quando c'è qualcosa che non ha un nome, non esiste. E ora andiamo dritti dritti ad ascoltare il prossimo pezzo qui all'interno di Sister, su Radio Popolare ovviamente. Il gruppo in questione viene da Brooklyn, si chiama Hand Job Academy e, manco a dirlo, il brano si chiama Shark Week.
Piece of rare steak when I masturbate. Bleeding since 11, bitch, I ain't new to this. Feels like a werewolf is living in my uterus. My body never feels quite as uncute as this. I wanna cover up my shit like Hasidic Jewish shit.
Wake up to a bloody side of the bed. I'm looking like a goner, I'm dead like Laura Palmer. I'm kinda worried about toxic shock. I've had a tampon in my box since like 4 o'clock. Hard boil my egg and pump me like a keg. My pad is soft and like Laura Croft, he's about to raid my tomb, motherfucker. Bloody womb, motherfucker. Miss Wednesday, what's a maxi pad?
Shut your pothole, Ashley. You gotta shut it. I need OBs. I run to the Dwayne Reed. I cop the mod, all the chocolate and the Kraft mac and cheese. Maybe I call the weed man and I smoke some trees. Lay in the cut and I
bleed, bitch, bleed.
Bacon cherry pie in the Kotex, blood dripping down your neck. After sex, I'm not Sookie Stackhouse.
Send your invitation.
Oh, chilling on a yacht on my Red Sea vacation, sipping Bloody Mary. Shit is scary, gnarly like a blonde with your homegirl Carrie. Torn in half, like Dolly Stilo. You know the vino spilling from my hole could fill a carafe. I wouldn't laugh if I were you. Don't fuck with Claire. About to rain in blood, bitch. Slayer. Time of the month for your grandma draws. Make the water turn red like Dada Jaws.
Your egg gets released with the lining and shoots down the corridor
marinara on my tongue. And if you got a heavy flow, I do you in the shower. I get my bed spray clean, smelling like flowers, driving bloody round the block, getting tampons for the stock, leaving reds. Pieds when your motherfucking mailbox rip your tampon strings out. Cause it's Shark Week, John Wayne, Red River, flowing like a creek. It's about to get real fishy, swimming in your meat. I got a 10-foot dildo if she looking real beat. What is nasty ass trick trying to get with me? I ain't stab you, bitch. You just in heat.
What, are you scared of this?
Shark Week.
It's just a little blood.
Shark Week.
It makes me more powerful.
Shark Week. Maxi pain. Is that what it is?
Shark Week. You can't floss on our level. You know why? Because we use a tampon string.
Girls, are you on your periods this morning?
Shark Week.
Marina Abramovich.
Yeah. Well, that ain't fun. That don't sound good at all.
It's not Shark Month, it's Shark Week.
Job Academy con Shark Week del 2014. My bed looks like the elevator from The Shining. Il mio letto sembra l'ascensore di Shining. E andiamo avanti, sempre a proposito del fatto che bisogna nascondere o mostrare il corpo delle donne a seconda degli umori altrui, vorrei ricordare insieme a voi quando nel 2015 la foto della poetessa Rupi Kaur venne censurata da Instagram perché mostrava dei pantaloni bianchi sporchi di sangue mestruale. Ho proprio voglia di continuare a sciorinare qualche altro fact che merita attenzione. Per esempio, l'esilio mestruale in Nepal è perseguito dalla legge solo dal 2018. Prima di questa legge, una donna era costretta a isolarsi letteralmente, veniva infatti predisposta a una sorta di capanna, un alloggio di fortuna, durante le mestruazioni o per tutto il periodo, il primo mese post-gravidanza. E questo ovviamente esponeva una donna al pericolo come il freddo, l'attacco di animali selvatici e all'abuso sessuale da parte di uomini. Un altro fact, questa è una buona notizia, che ci arriva dalla Spagna. È una legge, è recentissima, e riguarda il congedo mestruale. Consiste nell'assenza giustificata dal lavoro per 3 giorni al mese, di cui le donne con ciclo doloroso, dimostrato clinicamente, possano usufruire. Mi auguro che i medici possano dimostrare competenza e che questa legge possa essere da apripista. Sì, perché ricordiamo che il dolore mestruale è stato da sempre sottovalutato, per non dire non preso in considerazione. Pensate solo che nel 2016, quindi una cosa recentissima, il professor John Guillebaud della University College di Londra è riuscito a quantificare la soglia di sofferenza a cui giungono alcune donne e a dimostrare che può superare quello di un attacco di cuore. E ci sarebbe ancora tantissimo di cui parlare in merito, per esempio del perché molte donne statunitensi ultimamente stiano disinstallando app per il monitoraggio del ciclo mestruale. Infatti le tracking app, raccogliendo dati sensibili, possono rappresentare una prova d'accusa. Se cercano di incriminare, per esempio, una donna per aborto illegale, le autorità possono controllare tutte le app sul telefonino e accedere ai dati. E c'è chi ne ha parlato a lungo di tutti questi temi legati al ciclo mestruale, organizzando un festival lo scorso giugno a Milano. Noi tra poco ci collegheremo con l'alleato di questa puntata di Sister. Ma prima ci ascoltiamo Blood in the Bathroom di Annie DiFranco. A tra poco. Lip when it's
summer here that made it inside. That air-conditioned building decorated with corporate flair. Wonder, can these boys smell me bleeding through my underwear? There's men wearing the blood, women they love. There's white wearing the blood of the brown. Every woman learns how to bleed from the moon. And we bleed to renew life every time it's put down. Got my vertebrae all stacked up, high as they can go. I still feel myself sliding from the earth that I know. So I just excuse myself and leave the room. Say, you know, my period came early, but it's not a minute to...
E sulle note di Annie DiFranco andiamo a presentare l'ospite di oggi. L'alleato di oggi è Ottavio Tonti, DJ, speaker radiofonico, scrittore, collaudatore di auto e ha collaborato alla realizzazione del festival del ciclo mestruale. Benvenuto Ottavio.
Oh, ciao, grazie, grazie.
Grazie a te per essere in nostra compagnia e vorrei cominciare a parlare con te di questo festival, il festival del ciclo mestruale appunto, festival che si è tenuto dal 17 al 19 giugno a Milano ed è stato a tutti gli effetti il primo festival in Italia e nel mondo dedicato a questo tema.
Sì, assolutamente. È stata un'avventura che è iniziata in realtà è iniziata dal podcast Eva in Rosso, che la mia compagna Valentina ha ideato, immaginato, pensato e insieme a Sonia Castelli, Alessandra Giglio e a me, più dal punto di vista tecnico, ha realizzato. L'abbiamo pubblicato su Spotify eccetera eccetera e su Apple Podcast e poi è venuta l'esigenza di vederci, perché ovviamente il podcast è nato in periodi di pandemia, come tante cose e tanti podcast e tante cose, voglio dire, audio. E poi c'era l'esigenza di trovarci di persona. Trovarsi di persona è la svolta, secondo me è stata la svolta, perché l'esigenza è quella di parlarne, ovviamente, di ciclo mestruale e di fare in modo di superare soprattutto il tabù sia fra maschi, sia fra donne inizialmente e anche nel mondo maschile, e parlarne però di persona, perché i social e tutto quello che è legato all'audio, i podcast soprattutto sono uno strumento eccezionale, hanno il limite o il vantaggio, dipende dai punti di vista, di poterli ascoltare quando vuoi. Invece darsi un appuntamento, trovarsi in un luogo, vedersi e, diciamo, in un certo senso toccarsi, ha permesso alle persone di interagire e di superare quello che è il limite, diciamo, dell'imbarazzo, e invece, insomma, che serviva, ecco, questa era la necessità da cui è nato il Festival del Ciclo Mestruale.
Una delle mie curiosità principali e uno dei motivi per cui ho anche deciso di scrivere questo programma in questo modo, Sister in cerca di alleati, quindi con questo asterisco, questa schwa finale, per non definire un genere, era proprio per questo. In questo caso la mia domanda è molto specifica, nel senso, al festival in percentuale quanti uomini erano presenti? Facciamo anche un passo indietro, il podcast è seguito in che percentuali da uomini?
Ah, bella domanda. Allora, la percentuale esatta non te la so dire, nel senso, non te la so dire, nel senso, guarda, potrei andare a cercare adesso, vedere se sulle statistiche è scritto il genere. Sicuramente quello che ti posso dire, al festival la partecipazione maschile c'è stata in una percentuale, secondo me 10, 5%, che sarebbe già tanto, forse anche meno. Perché comunque il discorso, prima di tutto, secondo noi, secondo quello che abbiamo potuto constatare, la necessità era quella di superare i limiti già nell'ambito femminile, e non solo nell'ambito femminile, mm-hmm. ma nell'ambito delle persone che mestruano. E quello è stato già una grande vittoria. I maschi ci sono stati accompagnatori, secondo me, alcuni partecipanti molto attivi, nel senso che erano proprio interessati un po' come me ad ascoltare, a vedere, a capire, e altri hanno respirato quell'ambiente, e secondo me è già stato un buon inizio. Fai conto, Clarice, che la cosa che ci ha sconvolto di più è stata quello che è successo dal punto di vista mediatico, perché ne hanno parlato tutti, cioè ne hanno parlato tantissimo tutti, sui social, alla radio, ne ha parlato la radio, Radio DJ, la come si chiama, quella che fa la trasmissione con Fazio, sì. Vabbè.
La Litizzetto,
scusami, non mi viene il nome, ogni tanto c'ho dei buchi. Ne ha parlato la Litizzetto alla DJ, ne ha fatto una trasmissione intera a Radio Capital Lambrangiolini, ne ha parlato Cruciani alla Zanzara. Lì eravamo disperati, perché ho detto chissà cosa potrà dire di questa cosa. Infatti ha avuto sempre la delicatezza sua, si è contraddistinto per la delicatezza. Però io quello che ho sempre detto a Valentina è: guarda, se se ne parla tanto e tutti, vuol dire che il tema gira. E quella è la cosa più importante.
Ma certo.
Poi sui social c'è stata della roba, ma ne hanno detti di tutti i colori. Perché? Perché la scelta, secondo me azzeccata, di Valentina, delle sue collaboratrici, di Alessandra Giglio e di Sonia Castelli, è stato quello di chiamarlo Festival del Ciclo Mestruale. Quindi...
Esatto.
Quindi dare una connotazione di festa, in un certo senso, mm-hmm. e di ritrovo. E quella è stata, secondo me, la cosa che ha fatto un po' la differenza. Questa cosa però ha diviso, perché un conto è fare una conferenza, un conto è fare un incontro, un conto è fare una... e un conto è farne un festival. E invece è proprio quella genialata, parlarne e festeggiarla, Questa possibilità che concediamo di incontrarci e parlare.
Infatti, sì. Anche se riguardo al nome che avete dato a questo progetto, a me non ha stupito tanto il termine festival, ma l'uso onesto e preciso del termine ciclo mestruale, perché siamo abituati, siamo cresciute con la difficoltà di chiamare le cose col loro nome, e quindi ho le mie cose, sono in quel periodo del mese, questi modi edulcorati, diciamo, per non usare il termine esatto.
Esatto, la lotta iniziale anche contro me stesso come è stata proprio quella di cominciare a dire non si chiama, no, cioè, hai il ciclo, no? Il ciclo c'è sempre, c'erano tutte le donne che mestruano, hai il mestruo, e lì infatti e tantissime donne già invece di chiamarle mestruazione chiamano ciclo. Io poi con la Valentina dicevo sì, lo chiamano ciclo, ma perché viene da parlarne, cioè dicono, invece lei diceva no, guarda che le persone lo chiamano ciclo perché comunque è un modo per non chiamarlo col suo nome, no? Perché la parola mestruazioni è una parola un po' più difficile da pronunciare, ma non solo in termini no, di espressione.
Come suona sì, che effettivamente comunque non è una parola dal suono dolce.
Esatto.
Parlando proprio di lingua italiana, già non ci aiuta neanche in quel senso, diciamo, se vogliamo dirla tutta.
Esatto. E invece chiamarlo col suo nome è già un modo per fare intanto pulizia e ordine e capire, mm-hmm. no? Cioè, qual è la differenza fra ciclo mestruale e mestruazioni? Io neofita totale, perché nel senso ho cominciato a occuparmi di questa cosa perché insieme a Valentina sono argomenti che sono venuti fuori e se ne parla. Lei è molto attiva dal punto di vista sociale, ha scelto questo perché se fosse per lei si occuperebbe di tutto del buco nell'ozono, del riscaldamento globale, di qualsiasi cosa, perché è fatta così. Però insomma ha scelto di occuparsi di questa cosa e insomma, quindi ne abbiamo sempre parlato molto. Il ciclo mestruale, quindi le fasi del ciclo mestruale, insomma, cominciare a parlarne e dare il giusto nome alle cose. Qui
sì.
C'è uno strano gioco di parole, dare il giusto nome alle cose.
Sì, 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 per un sacco di cose, oltretutto. Oltretutto, lo sappiamo benissimo, si è fatta tanta polemica anche sulle professioni, al femminile e quant'altro, quindi finché una cosa poi non la chiami col suo nome non esiste, e questo lo sappiamo tutti nonostante ciò. Io volevo farti anche un'altra domanda riguardo sempre ai temi di cui avete parlato, nel senso che si parla di tabù, si parla di difficoltà relativi a come si vive nell'intimità, qualcosa di naturale e umano. Sì. Si è parlato anche di cose più pratiche, grazie al cielo, come per esempio della prima legge sul congedo mestruale in Spagna, che è un passo incredibile, e anche della tampon tax, che non siamo ancora riusciti
del tutto perché esatto. L'IVA si è abbassata. Ma non del tutto, cioè nel senso, prima era assurdo, cioè se ci pensi è una roba che non sta né in cielo né in terra che i presidi igienici per il ciclo mestruale, per le mestruazioni, no? Siano tassate come
beni di lusso,
come le altre. Se ci pensi, ecco, la lotta mia di mediazione rispetto a quando racconto questa cosa alle persone o ne parliamo, no? È proprio quella di dire: no, ma cioè, ma com'è possibile parlarne ancora di una roba del genere, no? Della parità di genere, del anche sul lavoro, no? Per dire, no, perché comunque, e del fatto che, per esempio, appunto in Spagna ci sia questo congedo, sia stato introdotto, ma tra l'altro adesso, proprio questi giorni qua, cioè un mese fa, pochissimo tempo fa. E tu dici, ma com'è possibile? Poi se stai a guardare, appunto, no, mi sembra che in una delle tue puntate ne hai parlato anche del fatto che, o comunque ho visto che ne hai parlato, anche il fatto solo che le donne abbiano cominciato a votare tardissimo nel senso, a votare in Italia.
Certo.
Quando negli anni
nel 45, meno di un secolo fa,
cioè recentissimo, no, è una roba che non cioè a pensarci una roba. Poi dopo io rispetto alla mia, voglio dire, esperienza personale, poi rivedendo tutto con occhi diversi, perché questo che mi ha concesso la possibilità che mi ha concede frequentare persone che si occupano attivamente di questo argomento, è rivedere tutto con occhi nuovi. No, e quindi allora sto a guardare mia nonna, mio nonno, com'era la loro relazione, no? Il concetto di patriarcato, e come è successo, anche questo che è stato affrontato nel podcast, come è stato affrontato il ciclo mestruale da parte degli uomini, no? Come l'abbiamo vissuto noi ometti, no? La sorella che ha avuto il primo, no? Il menarca, mia mamma, ecco, era un tabù, cioè era una cosa di cui si occupavano loro, punto. Io non... Questa cosa per me non esisteva. Poi per me è stata un'illuminazione e questo, voglio dire, soprattutto nel podcast, ma anche al festival è venuto fuori, il discorso delle quattro fasi, per me è stata una scoperta. Poi abbiamo scoperto che anche tante donne... Ah sì, quattro? Pensavo fossero tre le fasi. Cioè, no, che tu dici?
In base alla propria percezione, invece no, sono quattro. Se ci pensiamo, è perché alla base c'è una grande ignoranza che deriva poi da un sistema sociale e scolastico povero. Sostanzialmente non conosciamo come siamo fatti e come siamo fatte, e questa è storicamente qualcosa che ha sempre impedito di capirci. In una puntata di Sister ho avuto il piacere di avere come ospite il collettivo di Mica Macho e abbiamo parlato appunto di come il maschio, il ragazzo, l'uomo sia escluso fin da piccolo dalla conoscenza del corpo della donna e viceversa poi, e che abbia sostanzialmente un ruolo designato a monte, già deciso. Ovviamente stiamo parlando di binarietà in questo caso specifico, per generalizzare, perché se dovessimo entrare proprio nel merito sarebbe veramente veramente complicato, anche se assolutamente necessario, e questa è una cosa che ci tengo sempre a specificare. E quindi l'uomo di per sé, se a lui non viene insegnato fin da piccolo a rapportarsi nei confronti di qualcosa di super naturale come il ciclo mestruale, è chiaro che non riuscirà mai, sì, a comprendere determinate dinamiche. Se ai bambini venisse insegnato un po' come funziona nella maniera giusta, non ci sarebbero tutti questi tabù e non ci sarebbero tutte queste discriminazioni, sicuramente tutte cose che conosciamo e che anche grazie ovviamente al festival che avete messo in piedi voi si cerca di parlarne all'interno di un contesto di festival.
Sì, esatto, secondo me io sono, l'ho sempre detto a Valentina, io sono al servizio di questa cosa, ma perché no, ma è la verità, cioè di cosa stiamo parlando, cioè nel senso mi sembra la cosa più opportuna da fare. E ti dico con un po' di brividi che è stata un'esperienza molto toccante e molto profonda da tanti punti di vista. Gli argomenti toccati sono stati tanti, non tutti ovviamente, tanti legati anche alla salute, quindi affrontare il tema dell'endometriosi, non solo al discorso per esempio del tabù, dei tabù, no? Al fatto di parlarne, ma anche proprio la gente, le persone hanno avuto la possibilità di condividere argomenti come per semplicemente il dolore che si può provare durante le mestruazioni, il periodo delle mestruazioni, e capire la differenza fra dolore e patologia. No, quando proprio a causa del tabù sia le donne stesse sono le prime a dire sì, vabbè, ma è normale che ti facciano male, sì, ma io non vivo, io non riesco a dormire la notte, divento intrattabile. C'è stato un talk proprio riguardo a questa cosa, no, appunto ai problemi legati all'endometriosi e ad altre patologie, e ci sono donne che i 3 settimane su 4 stanno malissimo, non male, malissimo, e hanno episodi pesanti di depressione, e 1 settimana al mese stanno bene, e questa cosa farla capire ai medici è difficile. E per me, da uomo, no? Da persona che non mestrua, è stata è stato un modo per stare in ascolto e dire: cavoli, cioè, quanta roba mi sono perso, no? Nella relazione, perché io lavoro in un ambiente prettamente maschile, no? Perché il mondo dell'automobile è un mondo dominato soprattutto dall'ambiente maschile. Però ovviamente ho relazione costante, quotidiana col mondo femminile, no? Prima di tutto con la mia compagna, ma poi in generale, e non, sapere che c'è una specie di bolla, no? In cui questa cosa non se ne parla, non si riesce a parlare, invece deve essere una roba non solo legata all'intimità fra uomo e donna, ma legato al normale vivere comune, insomma.
E hai detto una cosa sacrosanta: far capire ai medici l'entità e far conoscere a tutti lo stato in cui una donna si può ritrovare.
Assolutamente.
E veramente ti giuro che non puoi capire quanto sia bello ascoltare da un uomo, che oltretutto non è un medico, un ginecologo, uno psicologo, queste parole. Quindi ti ringrazio ancora. Però adesso ci andiamo ad ascoltare il brano scelto da te, che andremo ad ascoltare qui sulle frequenze di Radio Popolare all'interno di Sister.
Oh, che onore! Allora, io ho scelto un brano di una cantante per me straordinaria. Sono delle voci che mi toccano proprio dentro, mi commuovono. Una, forse la madre di tutte le voci, o forse una delle madri, è Nina Simone. Il brano che ho scelto è Love Me or Leave Me.
Let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love. There's no love. Nobody else.
Love Me or Leave Me di Nina Simone, e noi siamo sempre in compagnia di Ottavio Tonti qui a Sister, e continuiamo a parlare del contributo che hai inevitabilmente portato all'interno del festival come collaboratore, in quanto insomma ti sei comunque destreggiato dall'inizio alla fine, dalla pianificazione, dall'ideazione alla realizzazione, quindi insomma diciamo che se non hai fatto hai assorbito in ogni caso, e hai anche partecipato in qualità di autore. Infatti hai portato sul palco un monologo che ho avuto modo di ascoltare per intero, e devo dire che è veramente molto bello e ricco di un sacco di spunti di riflessione. Noi ne andremo ad ascoltare dopo una parte, perché per motivi legati ai tempi radiofonici non riusciamo ad ascoltarlo per intero. Ci vuoi raccontare come è nato? È stato sicuramente un processo, sicuramente, non lo so, ci direi tu adesso, un processo comunque immagino abbastanza complicato, perché è molto intenso, tocchi molti aspetti, e se è stato difficile parlare di alcune cose perché magari intime, o perché in qualche modo avevi paura di cadere in qualche forma di mansplaining. Ti va di raccontarci quindi com'è andata?
Io, allora, sì, il discorso è stato un po' questo. Valentina mi ha chiesto di partecipare attivamente. Era una cosa che desideravo anch'io per certi versi, perché a me piace in un certo senso, per il percorso che ho fatto, il pensiero di poter contribuire anche dal punto di vista creativo, oltre che no, ideativo e oltre che tecnico, diciamo. Però è stato insomma, la spinta era forte, ma la realizzazione per me è stata molto difficile da portare avanti, proprio perché avevo la netta sensazione di trovarmi in un campo minato. Quindi non solo avevo paura delle reazioni, perché era l'unico uomo che avrebbe fatto un monologo serio, passami il termine, al Festival del Ciclo Mestruale. L'ambiente è un ambiente comunque, diciamo, non di origine, ma che raccoglie persone che sono attive nel mondo femminista, e di conseguenza qualsiasi parola può essere usata contro di me, poteva essere usata contro di me. Quindi mi sono confrontato per la realizzazione, dopo che ho fatto una stesura, dopo una stesura iniziale, mi sono confrontato con un mio amico maschio, scrittore, che si chiama Luca Chieregato e che ringrazio molto pubblicamente, che fa lo scrittore di mestiere, e che ha partecipato, ha dato anche un suo contributo in una piccola intervista sul podcast. Mi sono confrontato con lui perché avevo bisogno di un confronto, e poi però ho voluto giocare la carta della libertà totale, cioè non ho detto, una volta che ero sicuro di quello che, sicuro, insomma, mi sentivo sicuro di quello che avevo scritto, di giocare la carta della sorpresa, e cioè di non leggerlo a nessuno prima di quella sera, di domenica sera.
Neanche alla tua compagna?
Neanche alla mia compagna. La scelta è stata proprio quella, e cioè di parlare agli assenti, che effettivamente sono i primi su cui probabilmente bisogna andare a lavorare, e cioè quelli che sono totalmente disinteressati al tema e al tema delle menstruazioni, cioè che lo prendono come ma sì, è una roba, mi frega niente, è una roba delle donne, è una roba che guarda loro, anzi. E di conseguenza nel monologo ho cercato di tirare fuori questo e di proporre un percorso di consapevolezza e di conoscenza, ma a quelli come me, che hanno vissuto come me e che hanno fatto un'esperienza simile alla mia. Io ho 47 anni, quindi le ragazze di oggi, le ragazze giovani, i ragazzi oggi di giovani, io sono molto fiducioso nel mondo dei ragazzi, dei ventenni, dei diciottenni.
Assolutamente, anch'io ripongo fiducia nelle nuove generazioni. Quindi andiamo ad ascoltare un estratto dal tuo monologo, Vorrei rinascere donna, e poi continuiamo a fare due chiacchiere.
Mi chiamo Ottavio e in questo momento vorrei parlare solo ed esclusivamente di amore. Solo di amore. È sempre stata una cosa che mi ha affascinato, perché è intangibile, eppure la cosa più concreta che esista. Ovunque intorno a me. Eppure spesso io non lo vedo e non lo percepisco. E quando mi capita di non percepirlo, vado in difficoltà, sbarrisco. Senza amore io mi sento perso per sempre. Da questa spinta interiore che si muove e gira qui in mezzo al mio petto, dei riferimenti, la spinta, perdo il motivo che mi fa muovere, che mi solleva, nutre, mi riesco neanche a dirlo. Forse è per questo che voglio parlare d'amore. E l'amore è il motivo per cui sono qua. Te ne sono sicuro. Partiamo dal presupposto che io sono un raccomandato, perché io sono il fidanzato di una ragazza che si chiama Valentina, quella che si è inventata di fare un podcast sul ciclo mestruale. Valentina, non contenta, è anche quella che si è inventata di fare addirittura il festival del ciclo mestruale. Ed è per questo che io, che voi, che tutti noi, insomma, siamo qui adesso. Quindi, come potete immaginare, la cosa mi tocca molto da vicino, anche solo per il fatto che se ne parla talmente tanto in casa, per cui non avrei mai potuto tirarmi indietro. Vabbè, sto scherzando. Però, scherzi a parte, essere qui per me è una grande opportunità, perché ho capito che potrebbe essere un modo per conoscere come funziona il cosiddetto universo femminile. Del resto, quale uomo non vorrebbe imparare a decifrare quel codice comunicativo così misterioso che usano le donne? Non è sarcasmo, è la pura e semplice verità. Sono convinto che seppur tutti facenti parte del mondo degli umani, le donne hanno per natura un modo di stare al mondo e di approcciarsi alle cose e alle emozioni molto più olistico rispetto a quello degli uomini. Fammi spiegare. È un po' come se le donne, per usare una metafora informatica, avessero installato una sorta di software di sistema che usano per codificare le comunicazioni fra di loro. E noi ometti fossimo qui ancora a cercare di far funzionare Enigma, la macchina per decodificare i messaggi criptati. Esagero? Magari è molto più semplice. Cioè, forse semplicemente diciamo che siamo diversi per natura. Vorrei però fare un inciso. Io so di essere in una posizione non scomoda, comodissima, anzi direi quasi impossibile. Un uomo che, seppur non mestruando, parla di ciclo mestruale. All'inizio, data questa posizione privilegiata, ho pensato, per esempio, di dire che mi piacerebbe tantissimo avere le mestruazioni se fossi una donna. Eh sì, perché almeno così potrei dire che... No. Poi ho pensato al primo paio di ciabatte che mi sarebbero volate qua in fronte, Allora poi ho pensato di parlare delle fasi, cioè delle quattro fasi mestruali per spiegare alle donne che... Facciamo che non è il caso. Allora poi ho pensato di chiedere scusa a tutte le donne per tutti gli anni di patriarcato, di maschilismo. No. Mi sa che anche così farei incazzare qualcuno. E se dico così non va bene, se dico cosà non va bene, non va mai bene. E alla fine avevo davanti tre ipotesi. Primo, dico che ho mal di denti, non dico nulla e la risolvo così. Secondo, sto zitto e ascolto. Terzo, parlo agli uomini. Agli uomini che sono qui, che mi ascoltano adesso, o magari sì, ma soprattutto parlo agli uomini che non sono qui, che non stanno ascoltando. Ho pensato di rivolgermi a loro, agli assenti. Di sicuro non si incazza nessuno, al massimo qualcuno glielo riferisce e magari le ciabatte mi arrivano per posto, non si sa mai. Uomini, maschi alfa, parlo a voi.
Bentornati all'ascolto di Sister, noi siamo sempre in compagnia di Ottavio Tonti. Quello che abbiamo appena sentito è stato un pezzettino del monologo appunto di Ottavio che ha presentato al Festival del Ciclo Mestruale, monologo che per me merita di essere ascoltato assolutamente nella versione integrale. Quindi Ottavio, ti chiedo di dire ai nostri ascoltatori e ascoltatrici dove possono ascoltare il tuo monologo per intero.
Allora, la versione integrale è disponibile cercando il podcast Eva in Rosso su Spotify e Apple Podcast, quindi cercando Eva in Rosso, il podcast sul ciclo mestruale, ci sono le 9 puntate che sono state registrate nel 2021, più come ghost track, diciamo, il mio monologo, che insomma per l'occasione abbiamo deciso io e Valentina di metterlo a disposizione pubblico, insomma, con la possibilità di, insomma, dare la possibilità alla gente di ascoltarlo, anche per creare un po' di traffico, insomma, della possibilità di farlo ascoltare a più persone. Sì, questo.
Sperando che siano uomini cisgender in questo caso, ma ahimè siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata. Ma prima di salutarci, volevo sapere quali sono i vostri step. Non ci si ferma qui, ovviamente. Voglio dire, avete anche, come cavolo Spiterina si chiama, Cruciani ha parlato di voi, significa che bisogna andare avanti. Ma anche se nessuno avesse parlato di voi, si va avanti. Ma in questo caso a maggior ragione, quali sono i vostri progetti? Perché immagino ne abbiate.
Sì, allora la prima cosa che è venuta fuori è che sicuramente dal punto di vista della partecipazione attiva sul campo bisognava fare qualcosa, bisognava cavalcare un'onda, perché dal punto di vista mediatico appunto c'è stato tanto riscontro, tutti i giornali, l'Ansa, Luca e Paolo a Di Martedì ne hanno parlato, una roba, i comici, quindi insomma no, assolutamente è stato un bello shock. E io dicevo a Valentina hai fatto una roba pazzesca, e lei non se ne rende ancora, secondo me non se ne rende conto ancora adesso. L'idea è quella di rifarlo sicuramente l'anno prossimo in maniera più completa, più evoluta, più precisa, ovviamente partendo dagli errori, come bisognerebbe sempre, penso, fare. Bisogna trovare il modo giusto per trovare i soldini per farlo, ovviamente, perché ha un costo.
Certo.
E quindi insomma bisogna trovare il modo per far partecipare a questa attivamente chi vuole partecipare in maniera etica, giusta, cioè non solo le aziende, le attività che hanno dei quattrini, ma anche quelle che non ne hanno, ma portano un messaggio importante per fare in modo che di mestruazione se ne parli in maniera più libera e consapevole, soprattutto, quindi farmaceutiche, presidi, eccetera, eccetera. So perché lo so, anche se non partecipo alle riunioni sempre, cioè attivamente, che l'organizzazione di cui poi pubblicamente mi permetto di ringraziare, che è stata Errante e Promise, che sono due associazioni che si occupano di empowerment femminile, e lo studio But Maybe, che è stato lo studio di grafica e design e digital design che si è occupata della realizzazione del festival, sono ancora attive nell'idea di portare avanti questo progetto, sicuramente fra un anno, ma anche con step intermedi.
Certo.
In maniera, e poi non solo relative alla città di Milano, ma come è stato, ma un po' in tutta Italia, magari partendo dalle città principali. E poi ci sono dibattiti per appunto cercare di incominciare a penetrare nelle scuole e nelle periferie.
Importantissimo, sì.
È fondamentale perché inizia tutto da lì. E poi appunto rimaniamo sempre in contatto, Valentina ovviamente rimane sempre in contatto con chi ha partecipato alla redazione del podcast attivamente, che sono Alessandria Giglio, che è amica mia principalmente, perché lei ha fatto la scuola di teatro insieme a me, cioè lei era già alla scuola di teatro prima di me. E quindi prima di essere amica di Valentina, amica mia, okay, poi è diventata più amica sua. Alessandra Giglio, che ha fatto un lavoro straordinario, perché in ogni puntata del podcast ha messo in scena il tema, in termini ovviamente di audio, ma ha fatto un lavoro pazzesco, è scrittrice e attrice, e la Sonia Castelli, che è la nostra psicologa, che ha proprio preso la posizione professionale e autorevole della psicologa e si è spipolata questo grosso impegno di fare sia la parte diciamo, divulgativa, quindi spiegare dal punto di vista psicologico dove l'etimologia del tema della puntata, no, dal menarca, il fatto di nascere, di avere la maternità oppure no, il sesso, la sessualità, insomma la sindrome premestruale, sono tutti i temi che sono stati toccati. E poi di fare le interviste agli specialisti, e loro hanno fatto un lavoro straordinario, e sicuramente loro sono le persone, lo zoccolo duro che porterà avanti il tema. Quindi i progetti sono questi, sono stato un po' lungo, ma insomma le cose da dire sono tante.
E meno male che ce ne sono tante, meno male veramente. Allora, io ti ringrazio, ci tenevo a ribadire che oltre a essere DJ, scrittore e speaker radiofonico, sei collaudatore d'auto, ci tengo a dirlo per far capire insomma che sei una persona che non è immersa, che so, per motivi professionali, in un ambiente a maggioranza femminile, in cui sarebbe più naturale appunto avvicinarsi a certi temi. Insomma, sei naturalmente sensibile a queste tematiche, e questo secondo me è un grande esempio, e potrebbe essere un grandissimo esempio anche per tanti uomini fuori lì che ti ascoltano. E poi voglio ancora ribadirlo, il monologo che ho ascoltato è veramente molto molto bello. Io ti ringrazio tanto, spero di incontrarvi prima o poi dal vivo all'interno magari di qualche vostra nuova avventura. E io ti ringrazio ancora e ti auguro una buona continuazione di giornata.
Grazie, mi hai commosso, perché hai detto delle cose di cui non avevo considerato, e ti ringrazio molto, Clarice, per quello che hai fatto, e soprattutto appunto sono a tua disposizione in qualche modo se posso essere utile per parlare di questi temi,
per fare qualche chiacchierata con qualche uomo.
Volentieri, sì sì,
guarda, volentieri. Guarda, ce ne sarebbero.
Sì, immagino.
Va bene, ti ringrazio ancora, buona giornata.
Grazie, ciao.
Siamo giunti anche oggi alla fine di questa quarta puntata di Sister. Vi ricordo che tutte le puntate sono riascoltabili dal sito di Radio Popolare nella sezione podcast. A me non resta che darvi appuntamento alla prossima settimana, sempre alle 16:30, e vi auguro una buona continuazione di giornata. Ciao!